27 agosto 1987. Questa notte, vigilia del secondo anniversario della dipartita del mio Nicola, il mio dolore aveva preso il sopravvento ed io lo offrivo al Padre in unione con Gesù e soprattutto a Maria, la Madre, la sola che può comprendere nella sua interezza lo strazio di una madre, perché il Padre, nel suo amore misericordioso, possa riversare su tutti i miei figli e su tutti noi il suo perdono e le sue grazie. Nicola consola il mio dolore. Mamma, tu soffri ancora per la mia scomparsa, ma sai bene che io vivo la vostra stessa vita. Nicò, com'è mai possibile se tu sei in cielo? Nicola. Vedi, mamma, è prerogativa dello spirito poter essere nello stesso istante in tutti i luoghi dove la sua stessa volontà lo sospinge, o meglio ancora dove l'amore lo attrae. Del resto, anche se esso è imprigionato e limitato nei suoi movimenti dalla materia, come in voi ancora viventi sulla terra, non ti pare che attraverso il pensiero, che è una facoltà dello spirito, può volare a distanze inverosimili, fermarsi in un luogo ivi dimorare se vuole, e se conosce il luogo, visualizzarlo senza sforzo alcuno, e se non lo conosce, ricorrere all'immaginazione che è anch'essa una facoltà dello spirito? Noi non siamo più condizionati dalla materia e possiamo trovarci contemporaneamente in cielo, in terra e ovunque un richiamo d'amore o un immediato bisogno di aiuto ci sospinge. Ecco perché ti dico che io sono sempre accanto a te che mi chiami, accanto a voi che mi amate, nei luoghi che anche io ho amato e che continuo ad amare. Per chi è vivo in Dio non c'è frattura alcuna e l'amore crea legami e non divisioni. 30 agosto 1987. Già da qualche giorno mi erano sorti perplessità e dubbi su quanto avevo avuto occasione di percepire, penso sotto ispirazione, di scrivere durante la malattia del mio Nicola della maternità reale e fisica, oltre che spirituale, di Maria Santissima nei confronti di noi uomini. Per sciogliere le perplessità e i dubbi pensavo di rivolgermi a qualche teologo santo per avere lumi e conferme, ma durante la notte sento la voce di Gesù che mi dice: se un'anima è totalmente posseduta da Dio, è più che un teologo, perché direttamente riceve la luce che è verità. Poi mi fa comprendere come Dio abbia saldato a sé l'uomo attraverso l'umanità di Gesù, suo figlio, per cui noi siamo suoi veri figli, non soltanto perché ci ha creati, ma perché il figlio con il suo sangue ci ha redenti. E poiché il sangue di Gesù è lo stesso sangue di Maria, la madre, e questo stesso sangue egli ce lo ha donato sulla croce e ce ne nutre nell'Eucaristia, ne consegue che la maternità di Maria è una maternità fisica e reale, non soltanto spirituale. Poi è venuto l'attacco satanico nel sonno, che sonno non era, anche se ne aveva le caratteristiche, ed ebbe fine solo quando gridai per ben 2 volte il nome di Nicola perché mi venisse in aiuto. 21 settembre 1987. Mi chiedevo a chi dovevo far conoscere i messaggi di Nicola e a chi invece non rivelarli. Stamane Nicola mi illumina. Il principio è uno solo. Sono perle preziosissime che, se accettate con umiltà, possono produrre un bene incalcolabile, mentre se il cuore non è pronto ad accoglierle e il dubbio vi serpeggia, esse possono oscurare totalmente l'intelligenza, recando danno allo spirito, che ancora più si chiude nel suo freddo razionalismo, e danno possono arrecare a chi ha ancora una fede incerta e mal sicura. Vedi, mamma, se tu fai leggere qualcosa dei miei scritti ad altri e ti senti rispondere: sì, ma io penso, essendo la verità non opinabile, essi al posto della verità stessa mettono il proprio pensiero, la loro opinione, è come dire che la rifiutano, comprendi? È il seme della parabola che cade tra i rovi dell'egoismo, della superbia e viene soffocato. Ma quando cade in un cuore attento, assetato di luce, bramoso di conoscenza, è come una reazione a catena, tanto il bene che si sprigiona da queste perle che aprono orizzonti sempre più vasti e conoscenze sempre più profonde e l'anima cresce e si fortifica. Sappi giudicare con prudenza, mamma, e non lasciarti prendere dal desiderio di donare né agli altri, che a volte in te è così forte. Abbandonati totalmente e sii docile alla mia guida. Io ti sono costantemente vicino e vigilo. 23 settembre 1987. Avevo letto con maggiore attenzione il messaggio del 3 luglio di Maria Santissima Don Gobbi, capo del movimento mariano sacerdotale, e mi era sembrato di notare delle contraddizioni rispetto a quanto rivelatomi da Nicola in data 18 marzo sulla vittoria di Maria Santissima su Satana. La Madonna ha colpito al cuore il dragone russo, la Russia, e il grande castigo è stato scongiurato. Nicola interviene immediatamente per eliminare qualsiasi mio dubbio. Mamma, non c'è contraddizione alcuna. Rileggi quanto ti ho fatto scrivere allora. La grande vittoria di Maria Santissima sul nemico è stata appunto quella di avere ottenuto dal Padre, attraverso Gesù, il perdono per tutta quella umanità ancora recuperabile. Una immensa valanga di misericordia si sta abbattendo e si abbatterà ancora di più su questa povera umanità che era già perduta. Dalla Russia, centro dell'ateismo, adesso non verranno più che stimoli al bene. Voi vorreste allontanare il pensiero della sofferenza, è umano, ma non c'è gioia senza purificazione. Non dimenticarlo mai, mamma. 9 ottobre 1987. Enzo Tortora va conducendo in televisione il giallo del venerdì. Ha proposto tra l'altro in chiave di giallo il mistero che avvolge la morte di Papa Luciani, servendosi di testimoni e facendo partire il tutto dal libro di un inglese di cui non ricordo il nome, presente anche egli al dibattito. Non ha forzato la soluzione, ma l'ha diretta astutamente verso un obiettivo che egli stesso ha rivelato. Non vale tanto accertare la verità quanto suscitare il dubbio. Questa sera Tortora non demorde, ripropone il quesito. Papa Luciani è stato ucciso o è morto di morte naturale? Rivela il risultato di una indagine Doxa per conoscere la percentuale dei sì o dei no degli italiani che aderiscono ad una tesi o all'altra. Chiama in campo altri testimoni. Egli sa che dal dibattito verranno fuori mille pseudoverità, ma che la verità resterà lontana dalla sua indagine. A chi è fornito di un minimo di buonsenso e di intuizione, il suo scopo si fa più palese, mentre gli sprovveduti cadono nella rete. Nicola. Mamma, l'obiettivo di Enzo Tortora è ben chiaro. Egli vuole creare il dubbio nel cuore dei semplici, vuole suscitare lo scandalo per staccarli dalla Chiesa. Il suo gioco è sottile, perverso. Egli non strafà. Lascia cadere il tutto quando si accorge che un tasto è sbagliato, pronto a riproporlo in chiave diversa. Seguilo con attenzione, mamma, perché il suo è un gioco satanico. 13 ottobre 1987. Alle ore 3:27 del mattino ero ancora sveglia e lo era anche mio marito, che aveva passato una notte insonne, assillato da tanti problemi. In intimo colloquio con Nicola gli chiedo: «Perché, Nico, mi riesce sempre più difficile comunicare con te?» Nicola: «Mamma, devi essere serena, altrimenti non posso farmi sentire. A volte i tuoi pensieri soverchiano il mio e io non riesco a farti sentire la mia voce. Devi creare in te uno stato di silenzio e di passività, di ricettività, ma con uno spirito pronto e desideroso di ascoltarmi. Vedi, papà non riesce a dormire perché è agitato. La camomilla non è un sonnifero. Essa aiuta a rilassarsi, ma deve prima rimuovere gli ostacoli. Intanto non deve prendere caffè, perché lo eccita. E poi non crearsi problemi inutili. Stamattina, al ritorno della Santa Messa, chiedo: «Nicò, non mi dici niente per Don Eugenio e per Sandro?» Nicola: «Mamma, non sempre la conoscenza procura gioia». 15 ottobre 1987. Avevo saputo che sul quotidiano Il Tempo di ieri era apparsa la notizia che il figlio della mia amica era stato condannato a 15 anni di reclusione. Ho subito pensato che si trattasse non della condanna, ma soltanto della richiesta formulata dal pubblico ministero. Ma alquanto turbata, telefono stamane per saperne di più alla mia amica, che mi dice che la corte, già dalle ore 12 del giorno prima, era riunita in camera di consiglio per il verdetto e che ancora non si sapeva nulla. Un po' tranquillizzata, ma sempre in ansia per la sorte di quel giovane in piena intimità con Nicola, mi rivolgo a lui dicendogli: tu stesso, il 6 dicembre del 1985, il giorno del tuo primo onomastico in cielo, mi hai assicurato che nulla ti sarebbe stato negato da Dio e che la missione in favore del figlio della mia amica ti era stata affidata in maniera particolare da Dio stesso. Hai aggiunto testualmente: io supplico, io imploro, io ottengo. Allora, Nico, non vuoi portare a termine questa tua missione? E Nicola: mamma, offriti vittima, rievocando la mia agonia e unendo il tuo soffrire al mio, a quello di Gesù e di Maria, ed io lo presenterò al Padre. Rimango un po' turbata e Nicola, intuendo la mia perplessità ad offrirmi vittima, mi dice: perché tanta titubanza? Non pensi che se tutto dovesse andare male, ne proveresti un grande rimorso? Mi faceva intravedere reazioni sbagliate. Al che io: hai ragione, Nico, ora sono pronta, ma tu siimi sempre vicino. Più tardi, nella stessa mattinata, vengo a sapere della mia amica che la corte ha emesso nei confronti del figlio un verdetto di assoluzione e poiché ciò è avvenuto alle ore 10:30 circa, ho la conferma del tempestivo intervento del mio Nicola. Ringrazio ancora Nicola, ma egli mi fa comprendere che la sua missione non è ancora finita. Me ne dà conferma la mia amica, la quale mi dice che sono sorti altri problemi, ma non so di che si tratti. 29 ottobre 1987. Giorni addietro, mentre mi accingevo a cucire con la macchina di Antonella che le dovevo restituire perché ne aveva bisogno, mi sono trovata tra le mani il piedino della stessa che si era staccato e quindi nella impossibilità di eseguire il lavoro. Ho cercato di metterlo a posto, ma niente da fare, non ci riuscivo ed ero bloccata nel lavoro. Fra l'altro, mi dispiaceva di dover dire ad Antonella. Fra l'altro, mi dispiaceva di dover dire ad Antonella che la macchina non funzionava. Ho chiesto allora a Nicola un aiuto sollecito. Mi sono sentita come spinta verso la scatola degli attrezzi, da dove ho tratto una tenaglia con la quale ho rimesso a posto la macchina. Ho ringraziato Nicola per il tacito suggerimento. Purtroppo non avevo finito. Ho portato ad Antonella la macchina, ma ho constatato che essa si era ancora una volta bloccata. Abbiamo cercato insieme di capirci qualcosa. Era il pedale elettrico che non andava o la macchina stessa? Per quanti sforzi facessimo, girando e rigirando pedale e ruota, non siamo riusciti a metterla in moto. Stanotte Nicola, quasi riprendendo un discorso interrotto, mi dice: mamma, io sono puro spirito e non posso operare direttamente su un oggetto inanimato. Ho bisogno che qualcuno faccia per me quei movimenti meccanici che io materialmente non posso fare. Come l'altro giorno, quando ti ho spinto a cercare la tenaglia ed a stringere con essa il punto giusto del piedino della macchina, ma su di una scatola sigillata, come potevo agire? Nicò, ma è la macchina che non funziona o la scatola di avviamento? Nicola: no, mamma, la macchina è soltanto sporca. 31 ottobre 1987. Ieri sera alla TV ancora Enzo Tortora nel giallo del venerdì. Ho assistito alla trattazione del tema La Sacra Sindone, due tesi a confronto, è autentica o è un falso? Sono rimasta sconcertata. I partecipanti al confronto si sono scontrati su di un campo quanto mai difficile, partendo ciascuno da presupposti scientifici o che a lui sembravano tali. Ho subito notato che lo scopo di chi conduceva il dibattito era ben chiaro: suscitare il dubbio, e non ne ha fatto un mistero dicendolo apertamente, mentre gli ignari spettatori bevevano tutto e non si rendevano conto del gioco sottile del vero protagonista del dibattito, che attentava alla loro fede con un guanto di velluto, come il più prestigioso dei giocolieri. Ed ho fatto delle amare considerazioni sulla TV, questo potente mezzo di comunicazione che si presta ben spesso ad avallare tesi dissacranti su verità e credenze così radicate nel cuore di gran parte dell'umanità. Stamane Nicola: Mamma, hai ben motivo di essere scossa e turbata. Sono trasmissioni che non dovrebbero essere incoraggiate e permesse da chi ne ha piena responsabilità alla TV, per rispetto almeno verso quanti hanno fede in Dio e nelle sue miracolose manifestazioni. È vero. Se si vuole abbattere una fede, sia pure una fede errata, la prima mossa è senz'altro quella di insinuare il dubbio nel cuore degli uomini. È ben descritto nell'Otello di Verdi, dal librettista dell'opera, il gioco perverso di Iago, che insinua il dubbio nell'anima di Otello e gradatamente con un crescendo impressionante lo spinge ad uccidere l'ignara e fedele Desdemona. Al cuore semplice, desideroso di conoscenza, pronto ad accogliere la verità, che liberandolo da qualsiasi remora, lo sospinge verso orizzonti più vasti in cui trova solo spazio l'amore infinito di Dio verso la sua creatura così limitata ed imperfetta, la sacra sindone si rivela come il dono più grande di Dio all'uomo di oggi. Non all'uomo di ieri, quando nel buio dei secoli essa è stata affidata solo alla fede di uomini semplici rimasti sconosciuti, che avevano il compito di custodirla e nulla sapevano delle scoperte della scienza alla fine del XX secolo, ma all'uomo di oggi, per offrirgli col progresso di oggi, con la scienza di oggi, dati scientifici inoppugnabili. Per comprendere come la sacra sindone abbia del miracoloso, basterebbe seguire con animo semplice il lungo cammino di questo lenzuolo, che arriva a noi dopo tanti secoli ed attraverso tante vicende. Esso è donato da non so chi, ad un crociato, ad un uomo di fede, quindi è custodito da frati che hanno creduto, è protetto da una famiglia potente che non ha temuto di cadere nel ridicolo e l'ha rinchiuso in una cassa d'argento sfuggita ad un incendio che non ha alterato per niente la consistenza fragile del lino. Purtroppo i nemici della verità ci sono e ci saranno sempre. Essi trovano alleati non solo all'esterno, ma soprattutto in loro stessi, nel loro orgoglio smodato che non vede che il proprio io e li induce a ritenere che solo il loro pensiero detiene la verità, la quale vorrebbe farsi strada in loro, ma non sempre vi riesce. Colui che dice che non ha bisogno della sacra sindone o del miracolo per credere è solo un presuntuoso. Egli si fa scudo della risposta data da Gesù all'apostolo Tommaso. Tu, Tommaso, hai creduto perché hai visto. Beati coloro che credono senza avere visto. Ma chi sono questi beati a cui Gesù ha fatto riferimento? Non certo i nemici della verità. Se è vera l'altra affermazione di Gesù, se avrai tanta fede quanto un granello di senape, dirai a quel monte «buttati nel lago» e sarà fatto. Non certo loro, che non sono capaci di spostare il più piccolo sassolino. E tu, Enzo Tortora, povera pedina, in un gioco troppo grande per te, di cui forse non ne comprendi la portata. Credi forse di essere il vincitore, ma sei soltanto la vittima che con le tue stesse mani scavi ogni giorno la tua fossa. 4 novembre 1987. Ero scesa nell'appartamento che aveva abitato Nicola e nel vedere le sue cose, la libreria e gli altri oggetti in legno che egli stesso aveva fatto, mi sono sentita invasa da tanta angoscia. Ma Nicola mi rimprovera. Mamma, tu mi commiseri per queste povere cose che ho lasciate e non pensi a tutto quello che mi è stato dato in cambio e dai una fede. 8 novembre 1987. A seguito delle mie riflessioni sulle trasmissioni di Enzo Tortora sul giallo del venerdì e dalle precisazioni chiarificatrici di Nicola, mi sono sentita l'altra sera come spinta da lui a reagire in qualche modo e cercavo una strada per raggiungere lo scopo. Ho telefonato allora alla redazione del periodico Reagire, portavoce di un movimento per la difesa morale dell'uomo. Il dirigente del periodico, convenendo su quanto da me esposto, mi ha sollecitato a prendere appunti sulle diverse trasmissioni e a farglieli avere al più presto in redazione. Mi sono subito data da fare per battere a macchina gli appunti e mi sono recata di sera all'indirizzo del periodico per consegnarli di persona. Avendo però trovato chiuso il portone, ho pensato di spedirli l'indomani per posta. Ma Nicola è intervenuto dicendo: «No, mamma. L'intervento per essere efficace deve essere tempestivo. Telefona domani mattina alle 10, se non trovi nessuno torna a telefonare nel pomeriggio». Come dettomi da Nicola, ho telefonato stamani alle 10. Ho avuto subito la comunicazione ed ho promesso che avrei preso il mezzo e sarei andata personalmente a portare gli appunti. L'incontro con il dirigente del periodico è stato cordialissimo. Ha trovato i miei appunti preziosissimi, mi ha invitato a fargliene avere degli altri, aiutandolo nell'azione che il periodico Reagire va via via svolgendo. Sono soddisfatta e contenta perché ho portato a termine una missione suggeritami espressamente dall'alto, alla quale ho prontamente aderito. 9 novembre 1987. Giovedì scorso, dopo l'incontro di preghiera dei tabernacoli viventi, cui aveva presenziato nel pomeriggio Don Eugenio, lo abbiamo trattenuto di sera in casa nostra a cena. Tra un discorso e l'altro, Don Eugenio mi ha chiesto se Nicola mi avesse detto più niente per lui. Ho risposto di no. Avevo dimenticato che il 14 ottobre, ad analoga mia domanda, Nicola aveva risposto, riferendosi a Don Eugenio che non sempre la conoscenza dei fatti procura gioia. Stanotte, d'un tratto, Nicola mi si è rivelato così. Mamma, vedi, nella vita di un peccatore incallito, ad un dato momento il Padre, spinto dalle vostre preghiere insistenti e dalle nostre implorazioni costanti di intercessione, nella sua infinita misericordia, apre una breccia nel suo cuore indurito. Ed è proprio in quel preciso momento che Dio ha bisogno del suo apostolo, perché attraverso la sua opera possa realizzare il suo disegno d'amore. È un momento unico e forse irripetibile, che non può essere disatteso o allontanato nel tempo a piacimento dello strumento. È quello il momento e non un altro, il momento della luce, il momento della grazia. Se si perde quella occasione, forse unica, le tenebre ricopriranno ancora la mente del peccatore, le forze del male riprenderanno su di lui il sopravvento. Ora, per ben 3 volte Don Eugenio ha mancato nei riguardi del padre di quell'amica che ne aveva sollecitato per il mio tramite l'intervento. Ha trovato delle scuse. Lo stesso ha fatto in altra circostanza nei confronti di Sandro, che pure gli avevamo affidato. Non è stato né pronto né disponibile. Come non è stato disponibile quando gli ho detto che doveva dedicare un giorno alla settimana agli ammalati degli ospedali, perché provati è nell'anima e nel corpo, e mi sono rivolto a lui non con un consiglio o un suggerimento, ma con un invito perentorio e chiaro. Deve farlo. Vedi, mamma, ogni vostra adesione, sollecita totale e indiscussa al progetto di Dio, dona a voi tanta forza contro gli attacchi del nemico, che per fiaccare il vostro spirito attacca spesso il vostro corpo. Non capisce, Eugenio, che è proprio la sua mancata adesione al richiamo di Dio la causa per cui egli stenta a guarire? Non basta credere alle mie parole, ai miei messaggi, se poi non mettete in pratica i miei consigli. Anzi, siete ancora più responsabili, e questo lo dico anche per te, mamma, che devi impegnarti a vincere le tue piccole battaglie giornaliere senza adagiarti, credendo di essere a posto, perché la lotta con il nemico è una lotta continua fino alla fine. Sii però serena, perché Dio ti ama e la Madonna ti è madre. 11 novembre 1987. Questa mattina mi sono affrettata a comunicare di persona a Don Eugenio il messaggio di Nicola. Egli l'ha accolto con umiltà, così ho creduto almeno dalle sue parole, ma ho avuto il timore che non avesse recepito l'importanza del messaggio e che non fosse sceso nella profondità di esso. Mi sentivo angosciata. Nicola, mamma, rasserenati, tu hai fatto quanto dovevi fare, ora tocca a me provvedere. Nel pomeriggio mi telefona Don Eugenio per comunicarmi che l'oculista gli aveva detto che l'occhio operato era guarito e che quell'altro migliorava. Poi mi prega di avvertire la mia amica che egli è senz'altro disponibile per qualsiasi incontro col padre. Mi assicura infine che, in adesione al disegno di Dio, egli non solo è disponibile, ma è pronto ad iniziare subito la stesura della biografia di Nicola. Ne sono felice e ringrazio il mio Nicola, ma soprattutto Dio. Lo stesso giorno sento Gesù che mi dice: amo tanto Don Eugenio, egli mi è prezioso. 13 novembre 1987. Stamane una meravigliosa illuminazione che mi viene da Nicola o da Gesù stesso, non so. Il libro su Nicola è già pronto. È tutto nella sintesi della sua vita tracciata da te, nel suo diario, durante la sua malattia, nella trascrizione dei suoi colloqui e dei suoi messaggi. E Esso è una testimonianza d'amore infinito di Dio, della sua infinita misericordia, del suo disegno stupendo che si dipana giorno dopo giorno, con un intervento diretto fatto da Gesù stesso attraverso la sua parola, per vie tortuose e terribili, che fa di un uomo un santo, di una sconfitta apparente una grandiosa vittoria, di una morte una resurrezione. Occorre solo l'avallo di Don Eugenio, la sua testimonianza di sacerdote e che il libro veda al più presto la luce. Non può più attendere. Anche la guarigione miracolosa di tanti anni addietro di tuo figlio Filippo, da te a suo tempo descritta, è stata una testimonianza dell'amore misericordioso di Dio e certo il preludio al miracolo di Nicola. Non è tanto importante testimoniare la santità di Nicola, quanto rendere gloria a Dio per le sue opere stupende. 14 novembre 1987. Pensavo al dottore Stuckler, al medico ebreo, nostro amico carissimo, che era stato tanto vicino a me e a Filippo in Canada, dove ci eravamo recati per la malattia di mio figlio. La mia testimonianza sulla guarigione di Filippo lo aveva profondamente colpito, spingendolo alla ricerca delle verità contenute nel Vangelo di Cristo. Nicola, mamma, il valore di una testimonianza è veramente grande. La tua sulla guarigione di Filippo ha fatto di un ebreo un santo. 17 novembre 1987. Ieri ho iniziato con Don Eugenio il lavoro di riordinamento di tutti gli scritti perché fosse al più presto pronto per la pubblicazione il libro su Nicola. Ho avuto l'impressione che Don Eugenio fosse perplesso a dare al libro il suo avallo per le critiche alle quali temeva di esporsi con la sua testimonianza su fatti non sempre facilmente accettabili. Non ho fatto al riguardo alcun commento, ma durante la notte mi sono svegliata, dando sfogo ad un pianto accorato. È però intervenuto Nicola. Mammuzza, non piangere. Tutto è nelle mie mani. A meno che non ci sia da parte di Eugenio un'opposizione recisa. Poi, rivolgendosi per il mio tramite a Don Eugenio: vedi, Eugenio, mentre la biografia di una persona è anche frutto delle opinioni di colui che la scrive e del suo modo di vedere la persona stessa nelle sue varie angolazioni, diversa è la testimonianza, che richiede adesione totale ai fatti seguendo l'ordine cronologico, oltre che fedeltà assoluta nella narrazione di essi, senza omettere nulla, perché risulti chiaro l'intervento straordinario di Dio. Solo così essa, la testimonianza, si trasforma in osanna di ringraziamento e di gloria per le opere meravigliose di Dio stesso. Tu non puoi addolcire la pillola, perché questa verità sia più accessibile ai vari non vedenti, siano essi vescovi o cardinali, perché se chiusi volontariamente alla luce, sempre la rifiuteranno. Del resto, come puoi far loro accettare la verità di un morto che parla? Eppure, se Gesù nel suo infinito amore non mi avesse dato la possibilità di rivelarmi oggi tutta la mia sofferenza, tutto il valore della mia offerta, tutto il suo sconvolgente disegno sarebbero rimasti un mistero, il mistero di Nicola chiuso in una bara, a cui portare solo dei fiori fino a quando il ricordo, sbiadito dal tempo, avrebbe interrotto anche questo legame d'amore. 19 novembre 1987. Ieri sera Filippo mi pregava di chiedere a Nicola se Anna, la moglie, doveva o meno chiedere il trasferimento in un altro reparto del suo ufficio, dato che in quello in cui per ora lavora viene sovraccaricata di lavoro e lei è molto stanca. Questa notte Nicola mi dice: Anna deve amare di più. Un po' sconcertata chiedo: Nico, ma che cosa c'entra l'amore in questo caso specifico? Nicola: vedi, mamma, per risolvere il problema bisogna eliminare la causa più intima e profonda che genera in lei insofferenza e a volte anche angoscia. Solo amando di più riuscirà a trasformare tutte le piccole e grandi contrarietà della vita quotidiana in atti accettabili e poco alla volta anche gradevoli e gioiosi. Ristabilirà un vero equilibrio affettivo tra lei e i suoi cari, un po' compromesso. Se ne avvantaggerà la sua salute, dormirà la notte e saprà accettare più serenamente il lavoro di ufficio. Credimi, mamma, un ufficio vale l'altro. Il nemico le sarà sempre alle costole, Deve essere sempre vigile, pronta a rintuzzare gli attacchi. Quando sentite che qualcuno che vi vuole male cerca di entrare in casa vostra, il vostro impulso istintivo ed immediato non è quello di sprangarvi dentro? E se è già dentro, non fate di tutto per buttarlo fuori, anche gridando aiuto?